Buonasera, cari amici, benvenuti alla diretta di oggi. Questa è una continuazione della conferenza senza precedenti Crisi Globale, l'ora della verità, che ha avuto luogo il 4 dicembre. Questa conferenza è stata creata da volontari di oltre 180 paesi ed è stata trasmessa su migliaia di piattaforme online. La conferenza è stata tradotta da volontari in 100 lingue, in modo che tutti potessero ascoltare queste informazioni di vitale importanza nella propria lingua. Ho anche partecipato a questa conferenza su base volontaria e ho tradotto questa conferenza in slovacco. E devo dire che questa era una esperienza meravigliosa e tutte le informazioni mi hanno veramente aperto gli occhi. Anche se alcune informazioni sono molto dure da prendere e possono sembrare molto dure e pesanti, ma è la verità. E tutti noi vogliamo sapere la verità, perché non credo che questo sia il momento di vivere secondo le bugie. Si può fare un'analogia con paziente malato, perché se sappiamo come curare il malato, allora sappiamo come risolvere il problema. Lo stesso per il nostro pianeta. Se sappiamo cosa sta succedendo al nostro pianeta, cosa sta succedendo al clima, allora sappiamo come risolverlo. Cosa più importante, possiamo risolverlo solo insieme. E adesso passo la parola ad Alexandre.
Salve cari amici, grazie. È davvero molto importante, come ha appena detto la mia conduttrice Gavica, che possiamo risolvere questo problema insieme. E oggi in questa tavola rotonda continueremo con i nostri ospiti a scoprire i temi che sono stati sollevati durante la conferenza e anche a condividere le nostre impressioni di questo evento davvero significativo. Quindi lasciate che vi presento i nostri ospiti di oggi. Questa è Alice Yamshiri, ispettrice e direttrice della scuola materna. Benvenuta Alice. Piotr Segolnik, professore associato, dottorato in amministrazione pubblica. Benvenuto Piotr. E Václav Schmottermier, specialista IT. Benvenuto Václav. Benvenuti cari ospiti, siamo lieti di averla con noi oggi.
Sì, grazie mille Alexander, e vorremmo iniziare, credo, con la prima domanda. Cominciamo da Piotr. Può condividere le proprie esperienze su questa conferenza e su quanto sia importante discutere e parlare di questi argomenti che sono stati sollevati alla conferenza.
I'm happy to greet you all.
Buonasera a tutti. Sono venuta a conoscenza delle idee della società creativa di recente, circa un mese fa. Ero ad un evento sociale e mi è stato dato un bigliettino da visita e mi è interessato ciò che ero scritto lì. Il nome stesso mi è interessato, mi è incuriosito. Sono sicuramente andato sul sito, ho conosciuto gli 8 principi della società creativa, ho avuto molte altre informazioni e queste idee mi sono veramente molto vicine, perché tutte le persone pensanti che cercano di svilupparsi come allo sviluppo della civiltà e dell'umanità, capiscono che qualcosa sta andando male su questo pianeta e raggiungiamo costantemente delle impasse. Ed è necessario cercare la via d'uscita da queste impasse. Pertanto il problema principale è sicuramente identificato, il formato consumistico della società. Uno degli antichi filosofi ha detto: i bisogni necessari alla normale vita umana sono molto scarsi e i bisogni gonfiati dal malumore e dalla cultura parassitaria non hanno limiti. Così alcune persone hanno bisogno di isole, yacht, aerei e molte altre cose. È chiaro che non c'è assolutamente bisogno di questi iperbisogni per qualsiasi persona normale. Questa idea è molto corretta. I volontari che hanno iniziato questo progetto hanno sollevato la questione molto giusta. Ed è giusto anche che l'enfasi sia posta sull'esperto globale, perché nel contesto di un paese o di una nazione questo problema non può certo essere risolto. Assolutamente, teoricamente e praticamente impossibile. Infatti questa idea deve raggiungere l'intero pianeta, l'intera comunità umana. E sono assolutamente d'accordo che il compito della prima fase è informare, ma come persona con una lunga esperienza di insegnamento, direi che il problema non è solo informare, ma si potrebbe dire educare la società più ampiamente. Il termine società creativa ha bisogno di essere chiarito su cosa intendiamo. E un po' più tardi, quando avrò di nuovo la parola, parlerò di alcuni degli aspetti socio-economici e di civiltà del perché la società dei consumi sta raggiungendo e oggettivamente ha raggiunto un punto morto. E non c'è via d'uscita nel formato della società consumistico, in linea di principio sia dal punto di vista spirituale, morale, etico, sia dal punto di vista sociale, economico. C'è una nozione di base della società, la descriverò in due parole. In filosofia c'è una legge di negazione quando certi processi o fenomeni raggiungono un certo punto di non ritorno. E allora un nuovo formato deve apparire negando il vecchio. In questo caso, il formato creativo della società che nega il formato consumistico, ma offre una formula e una nuova formula e una forma di soluzione per uscita delle civiltà verso un livello completamente diverso di vita sociale. E tutto questo include naturalmente la visione del mondo, la vita filosofica, spirituale, sociale ed economica. E come strumento l'aspetto politico, ma questo è un argomento a parte. Prima di tutto, naturalmente, la coscienza della gente deve cambiare, perché l'uomo è l'unica creatura sul pianeta Terra che fondamentalmente ha la possibilità di cambiare le cose, ha possibilità di scegliere. Molti scienziati potrebbero dire, come si hanno insegnato alla scuola sovietica, che gli animali non pensano. Questo non è vero, gli animali pensano ed è stato dimostrato da un numero enorme di esperimenti in tutto il mondo. Ma cosa rende l'uomo diverso da un animale? Nel fatto che può auto-identificarsi, si percepisce come una certa sostanza al di fuori del corpo fisico e materiale. Sto sicuramente parlando di persone sviluppate, avanzate, persone istruite che non vivono a livello dei bisogni animali. E quando parliamo della società creativa, noi persone che pensano, ci rendiamo conto che non è così che ci sviluppiamo e che questa strada è un vicolo cieco. Anche dal punto di vista economico, se ci sviluppiamo in questo modo, noi potremo avere tante possibilità. E alla conferenza queste questioni dell'ecologia, del cambiamento climatico sono state sollevate molto bene. Se continuiamo a svilupparci in questo modo, sovraccaricheremo questo pianeta in termini di riproduzione di biomassa, per così dire, se continuiamo come andiamo adesso. In questo momento questa massa è già molte volte maggiore della biomassa che produciamo. Da qui le isole di plastica nell'oceano che sono state dimostrate, la divisione tra ecologia e cambiamento climatico è stata fatta molto bene alla conferenza. Anche la cosa giusta da fare, secondo me, la nostra società è spesso indotta a credere che tutte le nostre disgrazie derivano solo da noi, ma c'è anche una certa influenza cosmica e c'è la geologia del pianeta. Tutto questo influisce sul cambiamento climatico e anche l'ecologia è un blocco correlato, ma questa è ancora l'altra faccia della medaglia. E come trattiamo un dono così prezioso che ci è stato dato e quei risultati otteniamo? Ciò che è stato dato da Dio, per chi è credente e per chi è ateo, da madre natura. Quindi l'idea in sé è molto corretta e soprattutto attuale, perché oggi il mondo si sta distruggendo. Esiste una nozione di fugacità. E oggi è fugace. Per esempio a Kiev, dove vivo io, un uomo vedrà più persone in un giorno che il suo bisnonno nel XIX secolo in tutta la sua vita. Voglio dire, se prima ci volevamo ci volevano settimane, un'enorme quantità di tempo, un cavallo, carrozze o altro per andare da qualche parte, per esempio in Francia. Ora ci vogliono un paio d'ore. E se prima dovevi spedire una lettera da qualche parte, per esempio negli Stati Uniti, puoi immaginare quanti mesi ci volevano per arrivarci. Oggi è molto più facile, si comunica da qualsiasi parte del pianeta attraverso lo Zoom, per esempio. Allo stesso modo si fa qualsiasi informazione o transazione monetaria e finanziaria. E così questa transitorietà purtroppo non lascia liberi.
Pietro, grazie mille per aver condiviso le sue impressioni. Penso che più tardi, durante la nostra discussione nazionale, potremo riportare questi argomenti e discuterli più in dettaglio. Ora vogliamo sentire le impressioni dei nostri ospiti, cosa pensano della conferenza e perché, come lei ha giustamente detto, è molto importante e molto attuale riportare questi argomenti che abbiamo discusso durante la crisi globale, l'ora della verità. Alice, potrebbe dirci di più su questo tema e sulla conferenza? Cosa ne pensa? Qual è il suo feedback? Penso davvero che sia qualcosa di vitale, perché porta alla consapevolezza che molte persone possono aver dimenticato e non hanno avuto il tempo di concentrarsi su di esso, a causa di tutte le distrazioni che vengono attualmente visualizzate nei media. Penso che le scuole e gli asili dovrebbero prestare particolare attenzione a questo, perché parliamo della situazione attuale e di come risolverla, ma tendiamo a dimenticare le persone che possono risolverla, cioè i nostri bambini. E penso che questo sia così importante perché si sta plasmando la loro coscienza e i bambini sono molto veloci ad affermare questi concetti e vogliono aiutare. Hanno amore e curiosità per natura, quindi se possiamo tradurre questo per la loro comprensione, penso che i bambini possono sicuramente espandersi in un modo che forse non abbiamo nemmeno pensato.
Grazie mille Alice, e sì, penso che, come hai detto tu, prestare attenzione ai bambini è molto importante e dovrebbe essere parte della società creativa. Questo è il nostro futuro e ora vorrei passare la parola a Václav. Václav, qual è la tua opinione sulla conferenza? Cosa ti ha colpito di più e cosa ne pensi? Salve a tutti, grazie per la parola. Sapete, per me personalmente è stata una festa, una celebrazione, perché un sacco di persone buone e oneste si sono messe insieme e hanno unito le forze non solo in questa lunga maratona di preparazione di tutto questo materiale, raccogliendo e facendo molte interviste con persone che lavorano in diversi settori della nostra società, ma anche durante l'evento, per rivolgersi all'intera umanità con un unico obiettivo: mostrare le minacce globali che stanno arrivando e la soluzione che è una società creativa. Ed è stato un lavoro davvero sorprendente, perché immaginate una conferenza che noi, i partecipanti, siamo riusciti a tradurre in più di 100 lingue. Personalmente non conosco nessun'altra organizzazione al mondo che possa farlo. E sì, per dirla con queste parole, è la grande impressione che ne ho ricavato. È veramente impressionante. Veramente senza parole, ragazzi. Grazie.
Grazie mille per aver condiviso la sua prospettiva su questo, ed è stata un'esperienza davvero incredibile, e ha giustamente detto che è come una festa. Quando sentiamo la verità, ci rendiamo conto di quanto sia meraviglioso sapere davvero cosa sta succedendo, perché è molto, molto importante capire la verità. Perché quando non si conosce l'argomento, si sentono alcuni esempi, forse una parte di esso, ma non si conosce l'intero, il quadro completo. E quando capisci davvero cosa sta succedendo, capisci che devi fare qualcosa e devi agire, perché sta succedendo proprio ora. È ora di agire e di affrontare ciò che sta realmente accadendo. Perché se restiamo senza fare niente come società, arriveremo a un punto morto. E la mia prossima domanda a Peter: perché il formato consumistico porta a questi risultati? E la maggior parte della gente non lo vede, ma come in effetti, forse con alcuni esempi possiamo davvero fare la differenza. E forse si può spiegare meglio il degrado del formato consumistico. Per esempio, può spiegare meglio questo e perché pensa che sia importante sollevare questi argomenti sulla necessità di agire. Come lo spiega alla gente? Grazie Alexander, sì. Naturalmente cercherò di spiegare come la vedo io e spiegare alcune relazioni di causa ed effetto. Ci proverò molto brevemente, ma le cose di base non possiamo fare o farne a meno, altrimenti non capiremo perché la società arriva davvero ad un punto morto del suo sviluppo. È impossibile andare oltre. Se prendiamo l'ultima, non moderna, ma più recente storia dello sviluppo umano, se non andremo in profondità nei millenni, quando c'era la raccolta, la caccia, la pesca e così via, allora sull'arena della moderna, già più recente storia della civiltà, distinguiamo diversi tipi. Ci sono diverse classificazioni di approcci alla società, ma da un punto di vista tecnologico individuiamo alcune di queste tappe. Il primo stadio è il tipo agrario della società, quando la base di una società è, diciamo, la base economica, la cosa che crea la base principale dell'attività vitale della società. Perché naturalmente l'uomo non vive di solo pane, ma senza pane non si può fare. Giusto, voglio comprare più burro e caviale, ma sul pane. Quindi la società agraria era la società che si basava sulla coltivazione della terra e l'agricoltura e hanno creato i beni di base su cui esisteva il sistema socio-economico. Non stiamo parlando di sistema schiavistico, sistema feudale, questi sono approcci un po' diversi. Voglio giustificare da un punto di vista scientifico perché questo formato consumistico ha superato la sua utilità e fondamentalmente non ha potenziale di sviluppo per quanto qualcosa possa non vederlo, ma qualcuno sì. Ma di questo parleremo più tardi. Voglio dire, quelli che pensano di essere i detentori del potere sul pianeta Terra, quindi è stata sostituita dalla società industriale quando è diventata la base della società. Chiarisco perché capisco che non tutti hanno un background economico e manageriale. La base è ciò che sta alla base della vita, è ciò che crea. La base divenne la produzione industriale, cioè l'industria, quando cominciarono a formarsi i mercati di scambio internazionali. La gente ha scoperto che l'America era là fuori. Colombo ha scoperto l'America. Il mondo era già un luogo più intimo. Le relazioni internazionali sono apparse naturalmente prima di tutto attraverso il commercio. Di nuovo, la ragione oggettiva per cui la società agraria si è allontanata perché fondamentalmente hanno raggiunto un certo livello di autosufficienza. Inoltre la gente non voleva solo pane e circo, ma avere anche il vantaggio della civiltà tecnogena. E a metà del XIX secolo questa società aveva raggiunto un certo punto culminante e cominciò a cambiare. Noi la chiamiamo società post-industriale, ha diversi formati e diversi nomi. Ora stiamo parlando della società dell'informazione. Cosa è successo? In molti paesi c'è stata una crisi di sovrapproduzione negli anni 60 e 70. Non entrerò in queste interpretazioni economiche, razionalizzazioni, ma la società dell'informazione, la società che si basa su, sottolineo ora che userò un principio tecnocratico, un principio tecnologico di classificazione della società, quindi questa società si è spostata in un formato informativo, cioè cosa crea i beni di base oggi? Informazione sotto forma di conoscenza, per dirlo ancora più chiaramente, è attraverso la tecnologia. Io e te possiamo comunicare ora solo attraverso la tecnologia, in questo caso informazioni attraverso il software Zoom e così via. Se prendi una mietitribbia moderna, sostituisci migliaia di lavoratori che dovevano lavorare nei campi 200 anni fa, contadini, braccianti, agricoli. Una mietitribbia, ma qual è la cosa principale di questa John Deere marca di mietitribbia, per esempio? È il processore centrale, è la tecnologia che rende efficiente questo mucchio di ferro che sostituisce migliaia di persone. Il principale motore dello sviluppo diventa la tecnologia e la conoscenza. Quindi questo è uno dei problemi. Possiamo parlare degli aspetti economici, possiamo parlare degli aspetti socio-spirituali, sono cose diverse. Ho iniziato con l'economia e voglio, la domanda è cosa che questo tecnogeno, tornerò allo spirituale, voglio notare subito che c'è una base economica, la base economica e tecnologica di cui sto parlando ora, e c'è anche un aspetto spirituale e morale della vita della società. Qui dobbiamo distinguere che sono due facce della stessa medaglia, ma sono facce diverse e dobbiamo osservare processi diversi, ci sono molti più problemi. Se ci concentriamo solo sugli aspetti economici, il carico tecnogenico sul pianeta supera e è a palla di neve probabilmente la funzione riproduttiva del pianeta. Il pianeta sopravviverà. La domanda è se noi, l'umanità, sopravviveremo, perché i cambiamenti climatici che sono stati discussi alla conferenza sono due facce della stessa medaglia, e questi cataclismi, che in effetti molto correttamente mostrato quante catastrofi sono accadute sul pianeta in soli 4 mesi, non sono molto coperti dai media, non è molto redditizio per loro. Danno un'occhiata da qualche parte ed è allora che alcuni disastri su larga scala lo mettono nella notizia per 10-15 secondi da qualche parte e poi continuano con qualcos'altro e vanno avanti. Davvero, quando guardi le conferenze, ricordo uno degli scienziati che diceva: sei stato acceso, diceva, sai, sono solo sotto shock. Vorrei riavere il potere della parola dopo quello che ho visto e quello che ho sentito, e questo è davvero vero, perché il livello di consumo in molti paesi supera di gran lunga il livello normale di consumo. Uno non ha bisogno di una casa alle Canarie se ci va per 5 giorni una volta all'anno, e si può affittare e sarà molto più economico naturalmente. E molti beni di cui si circonda questo popolo economicamente molto prospero hanno già superato tutti i limiti immaginabili e impensabili. E tutto questo crea un peso sull'ecosfera e sulla biosfera. La noosfera di cui ha scritto il mio compatriota Vernadsky, cioè la sfera della mente, comincia a sopprimere quei processi che sono in corso da decine o centinaia di milioni di anni sul pianeta Terra. E questo livello di consumo consumista, bigotto, totalmente mati. Creiamo ciò che non possiamo riciclare. Le balene vengono gettate a riva e quando vengono aperte e morte nelle reti di plastica. C'è tutta questa, scusate della parola, merda che abbiamo prodotto. La natura non ricicla perché è roba sintetica. Queste cose ci avvelenano ogni giorno attraverso l'acqua, il cibo, l'aria e così via. Il pianeta sopravviverà, ha ancora miliardi di anni a disposizione, ma l'umanità potrebbe non avere qualche decennio. Non sto nemmeno parlando di minacce militari, quindi c'è la necessità di uscire da questo formato. Certo, è necessario creare un certo livello di autosufficienza. Certo, una persona deve essere nutrita, vestita, e così via. Cioè, i bisogni materiali di base devono essere soddisfatti. Ma poi deve avvenire una transizione, un salto. In filosofia c'è la legge di transizione dalla quantità alla qualità. Questo deve passare in una nuova qualità. Quando una madre, amico sacerdote, A te che ha 5 figli, lavatrice, preme un bottone e basta, a molte ore. 30 anni fa aveva mezza giornata per lavare quei bambini. Ora ha quel tempo libero, si fa le unghie o legge libri ai suoi figli piccoli nel tempo che la tecnologia le permette. Non è necessario spendere uno o più giorni a andare da qualche parte come era nel secolo scorso per andare a vedere Tolstoi per parlare con lui. Ora si può andare in Zoom, il che significa che la tecnologia e la tecnica ci danno l'opportunità di un enorme rilascio di energia. Quindi questa energia dovrebbe essere trasformata in aspetti creativi, spirituali, in diverse forme di creatività. Ma purtroppo questo non succede sempre a tutti, quindi da questo punto di vista dovremmo probabilmente finire questo discorso. Così, da un lato ho parlato dell'aspetto economico, ora dell'aspetto spirituale. Di nuovo, sì, ha superato la sua utilità perché tutte quelle cose nate dalle guerre. Questo è quello che dicevano molte donne alla conferenza. L'ho detto anche ai miei studenti, tra gli altri, che madre vuole. Chi vuole mandare suo figlio a morire in una terra straniera? Nessuno. Perché ci sono così tante guerre? E questo formato di qualcuno ha abbastanza yachty, isole e così via. Non è un segreto che circa 300 famiglie del pianeta, per così dire, strutture globali, transnazionali, diciamo oligarchiche, possiedono più del 50% del potenziale economico del pianeta Terra. Voglio dire che 300 famiglie, se sono 10-20 persone ciascuna, sono 8.000 persone, diciamo. E ce ne sono 8 miliardi. Ecco il potenziale economico, cioè ciò che possiede 8.000 e ciò che possiede 8 miliardi, 7-8 miliardi, e noi siamo circa lo stesso. E certamente questa è una clamorosa ingiustizia globale, ed è per questo che abbiamo circa 1 miliardo di persone che sono costantemente denutrite, e c'è quello che chiamano il miliardo d'oro che vive. Non c'è un miliardo lì, c'è molto meno. E tutta la rabbia, tutta l'aggressività che vediamo quando molte persone che conosco non accendono la TV, intendo i mass media, semplicemente non accendono la TV. Solo sporcizia, solo negatività. Di nuovo, a cosa serve? Per gestire, perché è 100 volte più facile gestire persone intimidite come un gregge che una società di persone creative e libere di pensare, liberate. Ma questa è la problematica della governanza. Se c'è tempo ne parlerò più tardi. Grazie.
Vorrei adesso passare la parola ad Alice. Forse vorrei commentare ciò che ha detto Peter. Sì. Vorrei solo ringraziarvi per l'opportunità di parlare. Sono totalmente d'accordo che queste informazioni dovrebbero essere disponibili per tutti, per ognuno che vive su questo pianeta. È una cosa divertente quando si parla di media, perché in tutto il mondo a volte i media non ritraggono sempre la stessa cosa, e che è molto divertente in realtà. Perché in un paese potrebbero dire abbiamo dei disastri naturali, in un altro paese è qualche altro problema, è qualcosa del genere. Alice, sappiamo che hai guardato la conferenza e hai trovato il tema dei rifugiati molto importante. Infatti anche per me è stata un'informazione davvero scioccante quando l'ho sentita per la prima volta alla precedente conferenza che si è tenuta il 24 luglio, e ora è anche un'informazione molto violenta quella che abbiamo sentito. Forse commento specialmente quando siamo qui sui media. Cosa sta succedendo in realtà? Sì, è stato credo una cosa più commovente che ho visto. Penso che lavorare con i rifugiati o o anche sapere cosa stanno passando, è qualcosa che tutti hanno bisogno di conoscere, perché è davvero difficile da vedere per una persona qualcosa del genere. Ed è difficile quando voi presentate questi concetti ai bambini, anche agli adulti, e nessuno non può nemmeno gestire queste cose. Penso che farlo in quel formato, mostrando loro esperti, esperti che sanno cosa sta succedendo dietro le quinte, e conseguendo questa informazione nel mondo in cui voi ragazzi avete fatto tutto questo, penso che sia davvero un buon modo per spenderle. In realtà stavo pensando a come potremo portare questo ad un livello più alto, per insegnare, per spiegare ai più piccoli ad essere più compassionevoli, in modo che quando crescono non si impegnino nel tipo di comportamento che rende la vita difficile per gli altri, e invece portare amore e compassione nel mondo. Sì, grazie mille Alice, grazie per il tuo punto di vista. E ora in realtà vorrei chiedere a Václav, perché la conferenza ha anche riguardato il tema della cosiddetta energia verde, e l'energia verde è molto popolare ora in tutto il mondo. Tutti parlano del fatto che dobbiamo passare all'energia verde, lo sentiamo sempre e dappertutto, ma dopo la conferenza abbiamo scoperto che non è davvero così. Abbiamo imparato la verità su Dio e su ciò che è veramente dietro. È sorprendente, scopriamo che si tratta solo dei soldi e solo dei affari. In realtà volevano chiedere a Václav se potrebbe condividere la propria opinione su ciò che hai visto alla conferenza e da tutti gli scienziati che sono stati davvero onesti su questa cosiddetta energia verde.
Grazie Gabriella very much for the word. First, I would like to just quickly...
Sì, grazie mille Gabriella per la parola. Prima di tutto vorrei tornare rapidamente al tema dei rifugiati, perché anche io sono stato coinvolto nella preparazione della conferenza e ho intervistato io stesso dei rifugiati. Se si torna di nuovo ai media, all'immagine stessa che ci viene presentata, che mostra fondamentalmente solo il 5% del comportamento dei rifugiati, e per lo più è un'immagine molto negativa, come quando fanno male a qualcuno o rubano qualcosa a qualcuno e così via. Quindi attraverso questa immagine si forma la nostra coscienza e accettiamo questa immagine, ma quando ho fatto queste interviste la mia immagine è cambiata completamente. Ho capito che sono esseri umani come noi, che vogliono vivere in condizioni normali, condizioni umane. Vogliono costruire una casa, avere una carta di credito, creare una famiglia, avere un buon lavoro, proprio come noi. Sono le stesse persone. E di nuovo dobbiamo fare una domanda molto seria. Perché queste persone stanno lasciando le loro case? Pensate che qualcuno se ne vada di casa solo perché non ha altro da fare? Il fatto è che le condizioni in cui vivono queste persone sono davvero terribili, disumane. E se c'è stata un'intervista particolare che ricordo bene, abbiamo intervistato due amici, fratelli, che si sono incontrati in Grecia quando stavano fuggendo direttamente dal loro paese verso l'Europa. Il ragazzo, quando gli abbiamo fatto la domanda come è stato il suo viaggio qui, quali erano gli ostacoli, come è stato il suo viaggio, lui ha detto che è rimasto in piedi sotto un camion per 16 ore. Ragazzi, è qualcosa di terribile. E ha detto di aver avuto seri problemi dopo essersi liberato da sotto il camion con la sua spina dorsale, con la sua schiena. E ha detto che anche quando è venuto in Europa è stato molto difficile per lui stare qui di nuovo. Perché? Perché sappiamo cosa sta succedendo, per esempio, proprio in questa Europa, invece di aprire le braccia e aiutare queste persone, perché capiamo che sono uguali. Giusto, stiamo costruendo muri. Ed ecco il punto, finché non capiremo che siamo tutti uno, che abbiamo un luogo comune in cui vivere, la nostra terra, niente in questo mondo cambierà. Perché di nuovo queste stesse recinzioni sono costruite da persone, cioè dalle nostre mani. Così quando cominciamo a capire questo, è un ottimo passo verso la rimozione di tutti questi confini e distinzioni e verso il vero aiuto reciproco, verso il raggiungimento dei nostri amici. Ora passiamo all'argomento dell'energia verde. Per me questa parte è stata anche scioccante, perché ora vediamo questi prodotti verdi ovunque, giusto? Per esempio, oggi ho visto una pubblicità di un succo verde. Amici, come può un succo essere più verde? Non lo capisco. È un momento divertente, ma direi che è triste più che divertente. Cosa ho imparato dalla conferenza? Che tutta questa energia verde, come i parchi eolici o i pannelli solari, comunque la si prenda, è solo un enorme business, il che significa che qualcuno sta facendo soldi. Mentre per noi, gente comune, per esempio, i prezzi di questo stesso riscaldamento o dell'elettricità salgono ogni anno e andrà sempre peggio. Se si prende l'argomento degli parchi eolici, per esempio, bene, in un video è stato mostrato molto chiaramente che, per esempio, la produzione di queste turbine eoliche costa un sacco di soldi. Inoltre sono fatti di materiali pericolosi, usano sostanze chimiche molto molto forti per farli e non sono nemmeno in grado, sapete, di ripagare la quantità di denaro che è stata investita nella loro costruzione durante la loro vita. Stiamo parlando dell'80% in termini di percentuale. E poi sorge la domanda: perché qualcuno dovrebbe entrare in un business che non paga, che non accionare ulteriormente su chi lo sta facendo? Qual è il vero obiettivo? E arriviamo di nuovo alla stessa radice dei nostri problemi, la forma consumistica della società. Cioè, come si dice, non c'è niente di personale, sono solo affari. Questo è il mondo in cui viviamo, amici miei. Ecco perché dobbiamo passare ad una società creativa. Di nuovo, un altro argomento come i pannelli solari. Puoi anche menzionare, per esempio, la durata di vita di queste stesse celle solari, quale chimica viene usata per farle. E quando arriviamo a questo meraviglioso argomento del riciclaggio, si scopre che non sono riciclabili. Quindi cosa si fa con loro? Fondamentalmente sono sepolti nel terreno e questa storia finisce in frane e tutto ciò avvelena l'ambiente, amici, in cui viviamo. Respiriamo l'aria, coltiviamo il cibo e poi lo mangiamo. Quindi, sapete, tutto nel nostro mondo è interconnesso. Dobbiamo essere più saggi su dove rivolgiamo la nostra attenzione, su cosa investiamo veramente e iniziare a pensare davvero alla vita degli altri. E un'altra cosa, tutta questa energia verde, come ho detto prima, è un business enorme, giusto? Che, diciamo, beneficia solo un certo gruppo di persone su questo pianeta. Ma d'altra parte, dove siamo noi, la gente comune? Quale beneficio ne ricaviamo? L'altra cosa è che tutti dipendono dalle risorse del pianeta e dal sole. Cosa farete quando il sole non ci sarà più per, diciamo, 60 giorni o 6 mesi? Cosa farete con quegli stessi pannelli solari perché non saranno in grado di alimentare sufficientemente tutte le case e ci sarà un blackout totale, giusto? Questo è ciò che accadrà. Di nuovo, i poteri che sono, come menzionato da Peter, hanno una sorta di piano di riserva per se stessi. Ma chi ha un piano di riserva per l'umanità? Chi ha un piano di riserva per le persone? Qualcuno pensa alla gente di questo mondo, amici. Sapete, c'è già una tecnologia meravigliosa che abbiamo introdotto anche nella conferenza precedente. Si tratta dei cosiddetti generatori senza combustibile, FGD, che possono fornire abbastanza energia per tutti. Ma poi, di nuovo, immaginate se ora li mettiamo nel formato di società che abbiamo. A cosa porterà di nuovo? Dopotutto qui lascerà molte famiglie senza reddito, senza mezzi di sussistenza, perché in questo momento ci sono un sacco di persone che lavorano nelle centrali elettriche che vengono costruite in tutto il mondo e poi le chiudiamo e le sostituiamo con questa meravigliosa tecnologia. Molte persone rimarranno senza risorse, senza soldi. E questo significa che torneremo a un formato di società consumistica. consumistico. Ecco perché abbiamo bisogno di un cambiamento e dobbiamo cambiarlo il più presto possibile. Perché immaginate, si stanno aprendo enormi opportunità per tutta l'umanità. Ci uniremo quando smetteremo di ascoltare il nostro ego, che vuole costantemente controllare qualcosa, dominare, mangiare sempre di più solo per afferrare un pezzo di torta più grande. Quando cominceremo a pensare agli altri, quando uniremo il nostro potenziale umano, cambieremo sicuramente questo mondo.
Thank you, Václav. Thank you very much.
Grazie Václav, grazie per aver condiviso tutto questo con noi. È davvero una grande opportunità che abbiamo ora, questa possibilità di sviluppo della tecnologia, come ha detto Piotr, possiamo siamo connessi gli uni agli altri. Ora non dobbiamo perdere tempo, possiamo solo fare del nostro meglio per condividere queste informazioni. E infatti quando vediamo tutte queste distorsioni nella società moderna, tutti questi problemi che abbiamo, tutto questo porta solo problemi di questo formato esistono solo perché noi lo sosteniamo, perché noi con il nostro tempo, con la nostra attenzione, sosteniamo tutto questo. Anche se prendete una persona comune, per esempio, quando compra qualcosa sul mercato, anche lui finisce per sostenere la schiavitù, perché tutto nel nostro mondo è interconnesso. Alcune persone non vogliono spendere tanti soldi e pagare adeguatamente qualcuno che faccia il loro lavoro. Quindi usano gli schiavi. E alla fine della giornata, se viviamo in questa società, anche noi ne facciamo parte di questo sistema. Lo sosteniamo anche se non conosciamo tutti i dettagli di ciò che sta realmente accadendo. E questa è la cosa principale che dobbiamo veramente capire, e capire cosa sta succedendo. Dobbiamo conoscere la verità e poi condividerla con molte persone e assumerci la responsabilità di ciò che sta accadendo. Per spiegarlo guarderemo un breve video sulla responsabilità, su come solo unendoci possiamo cambiare questo formato e costruire una società creativa. Tutto dipende da noi, dipende dalle nostre scelte. Se ci uniamo possiamo ancora cambiare le cose e possiamo costruire, veramente costruire un nuovo mondo.
L'umanità, diverse razze, nazionalità, religioni. Ma stiamo tutti galleggiando sulla stessa barca in questo oceano di vita. E la rotta del consumismo totalizzante che la nostra nave comune ha preso oggi ci sta portando a un precipizio. Stiamo per cadere irrevocabilmente nell'abisso delle catastrofi economica, sociale, climatica. Forse alcuni non sono ancora disposti a vedere e accettare fatti evidenti. Hanno paura di voltarsi per vedere la realtà, in una corsa senza fine delle semplici preoccupazioni quotidiane, in una corsa al successo e alla sopravvivenza in questo mondo di consumismo. Ma ogni giorno sempre più persone si fermano e si pongono delle domande. Dove sta andando questo mondo? Cosa riserva il futuro a me e ai miei figli? Come posso rendere il mondo un posto sicuro, felice e prospero? Perché non importa quanto successo tu abbia, se il mondo intero cade a pezzi, non c'è modo di sfuggire a un destino crudele. Possiamo cambiare il vettore della nostra nave che sta precipitando verso l'abisso e dirigerla verso una società creativa invece che verso l'abisso del consumo. Ma possiamo farlo solo insieme. Dobbiamo mettere insieme il nostro potenziale umano comune, diventare un'unica civiltà e remare nella stessa direzione, unendoci in un obiettivo comune per dirigere la nostra attenzione, i nostri sforzi, le nostre conoscenze e le nostre competenze verso la tracciatura di un nuovo corso. E quanto velocemente possiamo farlo dipende dalla scelta di ognuno. La salvezza è solo nell'essere uniti. Solo lavorando insieme possiamo costruire un mondo veramente degno. Un mondo che ha un futuro per noi e per i nostri figli. Ed è una società creativa. Abbiamo ancora una possibilità. Allora approfittiamone.
This is really a great video, very, very inspiring because, you know, you realize that really we are, you know.
È davvero un bel video, è molto stimolante perché ti rendi conto che in realtà siamo tutti sulla stessa barca. E mi piace molto il momento in cui tutte le persone sono sulla stessa barca e stanno navigando nella stessa direzione perché sono già in sintonia. E questa è una parte molto, molto importante per riunire il nostro potenziale umano, per riunire il potenziale di tutti i nostri scienziati. Per esempio, tutti gli scienziati che hanno parlato alla conferenza hanno detto la verità e sono sicuro che non è stato facile per loro dire la verità perché spesso la gente ha paura di prendere il lavoro, ma ora non c'è tempo per avere paura e sono così felice che abbiano iniziato a parlare. Non hanno paura, stanno uscendo con questa verità e la si sente in tutto il mondo e la gente si sta davvero svegliando a questo formato consumistico. E se possiamo farlo solo insieme, come dice il video, allora dobbiamo diffondere la parola. Quindi tutti dovrebbero vedere questa conferenza, tutti devono conoscere la società creativa. Quindi come possiamo farlo? Voglio chiedere ad Alisa cosa possiamo fare noi come persone comuni per realizzare la società creativa. Lo so, la cosa importante che possiamo fare è cominciare a parlarne di più nelle scuole, specialmente nelle scuole materne, perché a quell'età i bambini non hanno quello che chiamiamo ego. Assorbono molte informazioni e possono elaborarle molto bene. Hanno qualcosa che molti di noi perdono quando invecchiano, cioè il senso di innocenza e di amore. Quindi se si insegna loro a prendersi cura del mondo, a prendersi cura l'uno dell'altro come umanità, come persone in generale, allora è davvero, lo si può vedere in classe, per esempio. Dare ai bambini progetti di gruppo e questo è davvero il modo in cui si può insegnare ai bambini a prendersi cura l'uno dell'altro, dando loro un feedback positivo, come mi piace molto, come ha aiutato Sandra a mettersi le scarpe. È stato davvero fantastico, dobbiamo prestare più attenzione a questo perché in questo modo si può insegnare a loro come gruppo, insieme si può fare molto. Grazie.
Sì, grazie mille. Vorrei fare la stessa domanda a Piotr. Cosa possiamo fare concretamente noi come persone comuni? Ci vengono fatte molte domande come non sono un politico, non sono un uomo d'affari, ma cosa posso fare? Come posso io, una persona comune, con tutti questi compiti e routine quotidiane, contribuire nella costruzione di una società creativa? Condividere queste informazioni per contribuire davvero al nostro obiettivo comune? Se poi racconta come vedi tu, cosa si può fare ognuno di noi? Grazie Alexander, questo è un punto molto importante perché c'è un detto, la strada è la strisciata di buone intenzioni, si sa dove porta e qui è molto importante arrivare a qualche approccio costruttivo, ma grazie alla società e alla gente che ho avuto nella vita mia, credo che ho avuto anche un'ottima educazione ed è per questo che non sono in grado, ma sono obbligato a parlare. Non sono come una persona comune, ma come una persona che appartiene alla casta che è stata chiamata scienziati. Uno dei modelli, anche se si prende qualcosa che era già stato scritto negli anni 60, anni 70, il futuro della società che deve essere efficiente, produttiva in tutti gli aspetti materiali e non materiali è il formato della cosiddetta società scientifica. E questo è quando si parla di governance. Voglio concentrarmi sulle questioni del governance e poi passare alla questione del cosa fare, perché davvero il diavolo è sempre nei dettagli, come si dice, e le grandi azioni sono spesso sepolte nelle routine. Tutti questi aspetti, con quali strumenti e metodi per risolvere il problema, sono molto importanti. E una buona idea spesso viene sepolta o dalla riluttanza o di alcune parti, o da una mancanza di comprensione di come dovrebbe essere implementata in pratica. Quindi una società scientifica è quando si tratta di gestire una comunità. Lo Stato non è l'unico modello. Si potrebbe gestire anche in altro modo. Mi chiedo spesso se noi come società possiamo esistere senza lo Stato. Di solito gli studenti mi dicono no, non possiamo, come funzionerà? È molto semplice, studiate la storia. Lo Stato risale a diversi millenni fa, mentre la società, la civiltà umana, secondo vari dati, esiste da almeno 40.000 anni. Ci sono scienziati che sostengono che le civiltà esistono da milioni di anni. Come per esempio la cultura tripiliana risale al 130.000 anni avanti Cristo. Di che tipo di stato possiamo parlare? Lo Stato è uno dei modelli che è diventato obsoleto sempre per ragioni oggettive. Gli scienziati dovrebbero essere coinvolti anche nell'amministrazione pubblica, perché la società è un sistema molto complesso. Sto prendendo la società nel suo insieme, ma si può anche prendere dal punto di vista dello Stato, anche se di nuovo questo formato che sta morendo, perché le persone assolutamente disoneste, che purtroppo hanno un enorme potenziale economico nelle proprie mani, possono eleggere il governo, possono influenzare i processi sia di sviluppo di alcuni paesi e la creazione di crisi globali, per esempio sociali e finanziarie che abbiamo regolarmente. Capiscono che l'economia è surriscaldata, diciamo condizionamente, e dobbiamo sfogarci, altrimenti questo sistema finanziario è come una bolla di sapone che non ha processi economici reali sotto di sé, posso scoppiare in qualsiasi momento. Ed è da qui che nascono le guerre, e questa è una delle ragioni di questi processi, a partire dal Covid, che stanno avvenendo oggi sul pianeta. Notate come la macchina economica delle società viene abbattuta, le imprese si fermano e così via. Tu dici formato è un concetto molto vago, l'idea è molto corretta ed è adeguatamente giustificata. Gli 8 principi sono stabili, sono anche assolutamente corretti, gli aspetti principali sono indicati molto chiaramente. Voglio affrontare la questione dei valori. C'è una nozione di assiologia che è la scienza dei valori. Il formato consumistico è un sistema di valori, il consumo valori di natura parassitaria. Da qui vengono le guerre, tutti questi abomini che sono presentati sul pianeta Terra. Il problema dei rifugiati è quello della schiavitù moderna nel XX secolo, e tutto questo proviene dal problema principale, consumismo nella nostra società. È possibile, e noi dobbiamo capirlo questo, e per cambiare le cose possiamo parlare molto di diversi modelli di Stato. Bisogna spiegare alla gente se è possibile vivere senza lo Stato. Certo che è possibile, abbiamo vissuto senza lo Stato per migliaia di anni, un giorno vivremo senza Stato di nuovo, ma è impossibile vivere senza coordinamento. La base di qualsiasi gestione può essere sostituita da una parola, coordinamento. Coordinamento dell'interazione. E ora il compito è quello di creare in una società spirituale e creativa. La coordinazione dovrebbe avvenire principalmente sulla piattaforma della creazione di valori spirituali. Sono noti a tutti noi, sono valori universali. Se parliamo di diritti umani, il principale diritto umano è il diritto alla vita. Sottolineo non il diritto all'esistenza, ma il diritto alla vita nella comprensione umana. In altre parole, il diritto è una vita decente. E il diritto a una vita decente. Naturalmente un uomo non deve essere povero, un uomo non deve essere senza casa o incapace di nutrire i suoi figli. Abbiamo tutte le capacità tecnologiche per affrontare queste sfide, assolutamente tutto, ma alcune persone hanno bisogno di dividere e conquistare di nuovo e questo aiuta. E fare questo ci aiuta molto alla fame e indigenza. Certo è molto facile gestire un aggregato di persone affamate e indigenti, ma non se la società è autosufficiente in termini materiali, quando fa caldo in casa e una persona ha un diploma, una macchina, una casa e così via, tutto ciò che è necessario per normale necessità. Allora le persone sono orientate ai valori dell'autosviluppo, dello sviluppo al loro livello quando parliamo di gente comune, cioè si possono sviluppare le loro comunità a livello di paese, di villaggio, di città e molto altro. Naturalmente quelle persone che possono comprendere tali scale come un paese, come un continente, come la terra, naturalmente devono contribuire proprio alla formazione. Cioè ora abbiamo bisogno di formare un modello completamente nuovo. E questo modello è società creativa. Per ora è facile, possiamo risolvere tutti questi problemi, come dite voi, tutti insieme, ma dobbiamo avere un piano chiaro, dobbiamo essere chiari su dove stiamo andando e verso quale punto. Per esempio, tra 30 anni cosa dovrebbe essere? Tra 50 anni cosa succederà? Non è il punto finale dello sviluppo della società, della civiltà, naturalmente. Se Dio non vuole, non ci distruggeremo. È un certo punto intermedio oltre il quale ce ne saranno altri. Non voglio parlarne ora, ci sono concetti filosofici e attitudinali, ma questo è un concetto molto giusto, come uscire da questa palude della società consumistica che sta distruggendo tutti. La base della società creativa dovrebbe essere costruita adesso, dovrebbe essere solida e sicura. Questo modello sociale e la base di tutto questo sarà costruita da noi e sarà un formato compreso dagli scienziati in definizioni che gli scienziati capiscono, in definizioni che la capisce anche la gente. Le persone che hanno qualche conoscenza scientifica elaborano chiaramente un modello di come dovrebbe venire l'interazione sociale.
Examples how you were talking about.
Grazie mille Peter, la ringrazio molto per i suoi interessanti esempi che ha dato e naturalmente la coordinazione è molto importante. E uno dei fondamenti della società creativa è l'autogoverno della società, è molto importante, è l'assenza di potere. Ne abbiamo parlato. Non può far male in alcun modo perché non ci dovrebbe assolutamente essere una gerarchia, perché se c'è una gerarchia allora c'è il potere e allora ovviamente non funzionerà nulla. Quindi dobbiamo passare a un formato creativo. Ora vorrei fare una domanda a Václav. Sappiamo che fai molte trasmissioni dal vivo su TikTok e parli molto della società creativa. E sei anche coinvolto nel supporto tecnico, cosa ti spinge a fare questo? Penso che ciò che mi motiva è questo obiettivo di costruire una società creativa, costruire una casa, una vera casa per ogni essere umano su questo pianeta. Cioè, come ha detto oggi l'oratore, che non ci sarebbero pance affamate, che tutte le persone avrebbero abbastanza roba per vivere in condizioni umane normali. E sapete, sappiamo che ci sono tre stadi per costruire la società creativa e siamo ancora nel primo stadio, che è informativo. Cioè, dobbiamo assicurarsi che ogni persona su questo pianeta sia consapevole di questa opportunità come società creativa, come unica via d'uscita dagli attuali problemi globali. Abbiamo ottimi strumenti, tutti i principali social media, i social network, non importa quale scegli, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, funzionano tutti allo stesso modo. Potete usarli per diffondere la parola e soprattutto come ha sottolineato sottolineato Gabriella, faccio TikTok perché funziona un po' diversamente dalle altre reti, perché si può effettivamente parlare con un sacco di persone in, diciamo, un tempo molto breve, come di solito accade sui nostri flussi. Ci sono circa 3.000 persone su un flusso di 2 ore, che è abbastanza. E sai una cosa? Voglio dire che tutta la gente che sta aspettando la società creativa, perché questo è esattamente ciò che vediamo per esperienza quando andiamo in diretta. Non hai idea di quante persone scrivono durante lo stream che voglio diventare un membro della società creativa. Come si fa? Cosa devo fare? Si sentono così ispirate perché capiscono, amici. Capiscono che noi gli portiamo la verità e la sentono. Sapete, questa è la cosa della personalità. Si sente sempre che non c'è una bugia qui. Non ci può essere, perché siamo tutti onesti e la gente lo sente e risuona con le nostre parole, e anche noi lo vediamo. Quando c'è comunicazione, cerchiamo anche di rispondere alle domande, perché molte persone hanno queste domande che sorgono su come risolvere questo o quel problema nella società creativa. Ed è molto semplice. Sapete, consigliamo sempre di leggere 8 principi, perché davvero qualsiasi problema che esiste nel nostro tempo si può trovare la risposta in quelle 8 principi. E perché, amici miei? Perché questi 8 principi non è come un paio di amici dopo una dura giornata di lavoro che si riuniscono, si sono riuniti davanti a un boccale di birra pensando come possiamo cambiare il mondo, cosa dobbiamo fare ora, e scrivere alcune idee su un pezzo di carta. No, amici miei, dietro alle 8 principi c'è un'enorme quantità di lavoro fatto dai partecipanti alla società del progetto Società Creativa negli ultimi 10 anni. Abbiamo parlato con molte persone, milioni di persone in tutto il mondo. Sapete, di nuovo, avendo diversi background culturali, diversi stati sociali, lavorando in diverse aree della nostra vita. E dopo tutte queste meravigliose interviste, a proposito, potete trovarle sul nostro sito web creativesociety.com in diverse lingue. Abbiamo capito che tutte le persone vogliono vivere in pace, che tutte le persone vogliono vivere in armonia, in amicizia, in fratellanza. Tutte le persone sono carine e gentili. Questo è ciò che abbiamo visto dalle interviste, e abbiamo analizzato tutte queste interviste e creato gli 8 principi della società creativa. Quindi questi principi sono i desideri di tutte le persone che vogliono vivere nella società creativa. Quindi il progetto risuona fondamentalmente quando andiamo online e parliamo della società creativa e delle sfide che la società sta affrontando oggi e che affronterà nel prossimo futuro. Quindi, amici, è davvero molto semplice. Possiamo usare questo strumento, andare online e semplicemente, se per esempio qualcuno è a disagio a stare davanti a una telecamera, forse ci sono delle paure, ma di nuovo è sempre solo all'inizio. Sapete come quei 5 minuti all'inizio, una volta superato questo, ci si rende conto che parlare della società creativa è una gioia. È meraviglioso. Perché? Di nuovo, perché risuona, perché vediamo che la gente è interessata al progetto, e questo feedback che abbiamo ci spinge e ci motiva di nuovo ogni giorno a collegarci online e parlare della società creativa, perché ci rendiamo conto, come è stato detto alla conferenza, che solo le nostre mani, solo le nostre parole, soprattutto le nostre azioni possono costruire la società creativa. Non dobbiamo riporre le nostre speranze, come è stato detto oggi, nella stessa elite, perché la società creativa può essere costruita solo dal popolo stesso. Questo è quello che stiamo facendo, amico mio. Quindi vi invito cordialmente ad unirvi a noi per diffondere le idee della società creativa. Sapete, potete fare un piccolo high five, un logo, semplicemente dire qualche parola subito dopo questa riunione o questa trasmissione, qualsiasi comprensione tu abbia, o per esempio condividere la conferenza, perché, come è stato detto oggi, è una conferenza che apre gli occhi, perché dà nella discussione menzionata oggi un quadro completo di tutti gli eventi che accadono in questo momento sul nostro pianeta. E quando siamo informati, amici miei, quando sappiamo la verità, possiamo prendere la decisione giusta. E tutti noi sappiamo qual è la decisione giusta, il passo giusto da fare. Dobbiamo smettere di battere i remi in acqua e nuotare molto velocemente verso la società creativa. Grazie.
Grazie Václav, grazie mille. In realtà posso aggiungere qualcosa a quello che hai appena detto. È un ottimo suggerimento per i nostri spettatori di registrare la loro comprensione e condividerla con le altre. E se sentiamo sempre, oh, ma stai facendo un lavoro così brillante e lo stai condividendo, ma perché non ho mai sentito parlare di te? Sì, non avete sentito parlare di noi perché dobbiamo ancora informare tutta l'umanità sulla società creativa. E questo è il nostro compito attuale e uno dei compiti principali che tutti noi stiamo facendo ora con tutte queste discussioni, dialoghi internazionali, con tutte queste conferenze e non solo questi grandi eventi, ma una persona può fare molto quando ha acceso a internet e a uno smartphone. Può condividere le idee, può dire molto su come una persona può anche informare la società della società creativa. Ed è davvero fantastico vedere questi esempi e essere ispirati da questi esempi. E siamo anche molto felici di rispondere alle vostre domande. Quindi se avete le domande scriveteci a info@creativesociety.com o postate sotto questo video nei commenti su YouTube. Le stiamo esaminando e siamo felici e desiderosi di rispondere, quindi grazie mille, grazie ai nostri cari ospiti per questa meravigliosa diretta di oggi e passo la parola a Gabica. Grazie mille Alexander, grazie anche a voi cari ospiti per questa meravigliosa discussione, le vostre opinioni, i vostri feedback e siete certamente anche una grande fonte di ispirazione per tutti noi. Con il vostro esempio, molte altre che molto si accendono e iniziano a agire. Perché ora è il momento di parlare e di fare qualcosa, ora è il momento di parlare e non essere timidi, non abbiate paura, parlate e basta. Perché c'è un punto molto importante, in realtà siete anche voi questi eroi perché state già dando un esempio. Quindi invitiamo tutti a guardare questa conferenza di cui abbiamo già parlato, ma non limitatevi a guardarlo. Immergetevi più al fondo perché sapete se ci stiamo occupando di questo argomento da un po' di tempo e stiamo ancora imparando molto. Per me ogni volta che guardo un pezzo divento sempre più profonda in me stesso perché non è proprio il clima, l'ecologia, non solo il mio argomento, sono un medico, ma ogni volta che ne sento parlare, per esempio, lo trovo i puzzle mancanti che diventano si uniscono e diventano un quadro generale. Dopo aver capito il quadro generale posso condividere meglio queste informazioni con i miei pazienti, infatti parlo con i miei pazienti della conferenza e spiego loro i fatti che non ho imparato e sono veramente scioccati, non hanno idea che queste cose stanno accadendo. Io dico loro, sapete, guardate la conferenza, guardate da soli e quindi consiglio a tutti quanti di rivedere la conferenza. Grazie di nuovo a tutti voi che eravate con noi, grazie cari spettatori. E questo è anche il vostro contributo alla costruzione di una società creativa. Grazie a tutti quanti e ci vediamo alla prossima.